Cari ascoltatori di Radio List, è mercoledì 18 marzo, una serata molto difficile, veramente un quadro terribile delle notizie. Abbiamo i mercati che stanno crollando, il petrolio è a picco sotto i 23 dollari, i listini europei sono in profondo rosso, e il greggio, appunto, vi dicevo, il WTI in questo caso è ai minimi da 17 anni. E poi abbiamo un bollettino dei decessi e dei contagiati sul coronavirus in Italia davvero impressionante, perché abbiamo 35.713 casi e poi purtroppo il record di decessi in un giorno sono 475, e mai così neppure in Cina. È chiaramente un fatto che sta cambiando completamente le coordinate della storia. Vedremo poi quanto sarà lungo, questo è un fattore molto importante, la durata, e quanto sarà ulteriormente intenso, non solo più in Italia ma in tutta Europa, e poi vedremo anche negli Stati Uniti. E per discutere, per cercare di sapere, di capire, ho chiamato due miei collaboratori, Gianclaudio Torlizzi e Lorenzo Castellani. Con loro cercheremo di fare un viaggio, un'altra tappa, purtroppo, nella crisi del coronavirus. Vai con Radio List.
List.
And to discriminate only generates hate, and when you hate then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all.
People
y'all.
Killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek?
Cari ascoltatori di Radio List, sono con me Lorenzo Castellani e Gianclaudio Torlizzi, li conoscete entrambi, uno è esperto di analisi politica e l'altro è un esperto di economia e finanza. Dunque, chi meglio di loro per commentare quello che sta accadendo sui mercati e nello scenario della politica nazionale e soprattutto internazionale. Ciao a tutti!
Ciao a tutti.
Ok, veniamo di nuovo a cavallarci, eh? Non sarà facile tenerli a bada.
Partiamo male.
Esatto, già partono male, ve lo dico subito. Allora, io direi di partire con un flash di Gianclaudio sui mercati. Come sta andando? Perché siamo up and down, mi pare.
Sì, ci eravamo lasciati nel corso dell'ultima chiacchierata che avevamo fatto con un rischio implosione. Che poi puntualmente è avvenuto, nel senso che si è andata ad aggravare una crisi di liquidità sui mercati, che si è tradotta in un forte apprezzamento del dollaro, e questo unito alla correzione di Wall Street, che è andata aggravandosi, sostanzialmente ha dato poi il via anche a delle liquidazioni drammatiche in alcuni asset, come ad esempio i metalli preziosi, come lo stesso petrolio, la notte del 5 marzo, che ti ricorderai si è appunto poi tradotta in un collasso di oltre il 30% del prezzo del petrolio. Quindi al momento il mercato è sotto liquidity crunch, fondamentalmente c'è una grande carenza di dollari, c'è uno shortage di divisa americana, legata al fatto di cui anche abbiamo parlato anche appunto nel corso dell'ultimo confronto, legato al fatto che in Cina soprattutto esportando di meno, perché fondamentalmente ormai il rallentamento del ciclo congiunturale mondiale si sta traducendo in un calo delle esportazioni, quindi sì, entrano meno dollari in Cina, il che, unito al forte indebitamento delle imprese cinesi, che chiaramente sono maggiormente esposte in dollari più che in yuan, perché il dollaro ovviamente è una valuta di riserva, questo appunto si sta traducendo in questa carenza di dollari, a cui la Federal Reserve sta cercando di sopperire inaugurando un nuovo ciclo di politica monetaria che non funziona, perché il mercato sta facendo questo ragionamento, cioè il mercato dice Allora, lo stimolo monetario può dare un sollievo di breve termine appunto per cercare appunto di alleviare queste tensioni. Il problema è che i stimoli fiscali sono ancora ritenuti inefficaci. Lo stimolo fiscale serve a colmare quello shock di domanda legato alle politiche di contenimento del virus, ma per quanto possono essere forti, il mercato prima di tornare ad essere veramente, prima di calmarsi, vuole avere un minimo di certezza o comunque una luce sul raggiungimento dell'apice di questa fase di contagio. Cioè, questo è il punto, perché certo. Io posso anche regalare soldi alle persone, come si sta ragionando ormai anche negli Stati Uniti, dove
helicopter money.
Esattamente, sta prendendo sempre più piede, l'ha ribadito ieri Trump, anche oggi il ministro del tesoro americano lo ha rimarcato ulteriormente, ma se la gente però è costretta a stare a casa, fondamentalmente non spende e quindi c'è sostanzialmente tant'è vero che, così concludo diciamo così questa parte dell'intervento, si sta ragionando in ambienti internazionali sull'opportunità o meno di chiudere proprio le borse.
Sì.
Tant'è vero che sì, perché si dice inutile tenerle aperte se comunque non c'è bid sul mercato. E le Filippine ieri hanno annunciato, per esempio, è stata la prima borsa di elo mondiale ad aver annunciato la chiusura a tempo indeterminato delle contrattazioni borsistiche.
Diciamo che le Filippine non sono proprio il nostro modello.
Assolutamente no, però a volte certi comportamenti vengono fatti prima adottare in paesi, tra virgolette, minori, e poi eventualmente è una sorta di esperimento, no? Cioè, come Hong Kong, quando 3 settimane fa approvato il modello di helicopter money, che adesso invece viene dibattuto, diciamo, anche da noi.
Sì. Da noi, allora, Gian Claudio, va benissimo questa tua intro, voglio fare un passo ulteriore con Lorenzo. Insomma, si è detto, la gente sta a casa, non ci sono consumi, e quindi, caro Castellani, a me pare abbastanza logico, ammesso che ci sia una logica in tutto quello che stiamo vedendo, che tornino i governi e che torni lo Stato con politiche keynesiane. Stiamo assistendo a questo?
Senza dubbio. Mi sembra che dal punto di vista politico-economico siamo di fronte, almeno apparentemente, ad una svolta. Cioè, tutti gli Stati occidentali hanno annunciato negli ultimi giorni che vareranno delle politiche di stimolo, in parte per rispondere all'emergenza sanitaria e in parte ovviamente per cercare di assorbire lo shock economico, shock di cui noi ancora non abbiamo forse ben chiare le proporzioni, e credo che l'avremo nei prossimi mesi, e andrà fronteggiato per forza attraverso un maggior deficit statale. Poi su quale politiche attuare ci saranno delle divisioni, ma è evidente che noi andiamo verso un allentamento di quei freni, di quella disciplina finanziaria che soprattutto a livello europeo ha caratterizzato gli ultimi anni. Bisognerà vedere da questo assunto quali saranno le ripercussioni di tipo politico, in particolare a seconda delle diversità e delle peculiarità dei diversi paesi. La cosa abbastanza interessante, abbastanza impressionante, è che è bastato questo virus, questa epidemia, questo incidente della storia per mettere in crisi le certezze politiche, economiche che l'elite europea, ma per gran parte anche l'elite mondiale, aveva coltivato negli ultimi 20, forse 30 anni.
È crollato tutto.
E questo è crollato tutto, e paradossalmente l'agenda politica di quei gruppi per cui si è fatto di tutto che fossero esclusi dal potere, perché anche molti immaturi, cioè i partiti sovranisti di destra e di sinistra e populisti, ponessero la loro agenda al centro della scena. Cioè, oggi noi stiamo assistendo a una ridiscussione delle regole che per prima è stata posta da quei gruppi.
Ma non ne sono protagonisti, Lorenzo.
Che non ne sono protagonisti, cioè noi abbiamo un ritorno dei confini, una rinazionalizzazione, uno Stato interventista, un allentamento delle regole finanziarie e economiche, cioè tutto quello che i gruppi radicalizzati di protesta, la grande fiammata dei partiti populisti e nazionalisti ha chiesto negli ultimi anni, che però viene gestita da governi europeisti o comunque di partiti centristi e moderati. Mm. E quindi questo è un grande paradosso della crisi.
Sì. Aggiungo che questo paradosso però dice anche un'altra cosa, che quei partiti che erano riusciti a cavalcare, diciamo così, alcune ondate della storia, che poi si sono rivelate, no, in tutta la loro drammaticità, con l'aiuto, ahimè, del coronavirus, alla fine non hanno governato i processi che pure avevano, diciamo, almeno in parte compreso o comunque intuito. E questo dice forse che non erano preparati, no?
No, sicuramente non c'era una maturità tale, fatti vedere com'è finito, diciamo, l'esperimento giallo-verde in Italia, esatto, no? Per poter affrontare una fase così complessa. Forse questo in generale a livello europeo non c'erano nemmeno gli uomini per poter portare avanti questo tipo di approccio, e diciamo questi poi partiti sovranisti, nazionalpopulisti, hanno anche il problema che, essendo molto legati alle tradizioni politiche nazionali, chiaramente faticano ad avere un coordinamento sovranazionale. Cioè, se noi pensiamo ai sovranisti del Nord Europa, abbiamo i falchi della disciplina finanziaria, sì. Se pensiamo a quelli dalla Francia in giù, abbiamo invece le battaglie classiche anti-austerity. Queste varie diversità e questa immaturità come classe politica di diventare elite, di poter dirigere e governare i processi, per il momento si è arrestata e non ha dato grandi frutti in termini pratici. Non è detto però che questa crisi, che apparentemente oggi mette all'angolo questi partiti, la cui agenda è monopolizzata e capitalizzata da altri, possa in futuro generare un'ulteriore ondata di protesta. Perché? Perché se le attuali elite, che stanno provando la bomba atomica, in senso figurato, in senso che siamo all'ultima spiaggia, cioè l'ultimo grande tentativo, parliamo appunto di helicopter money, parliamo di rottura di tutte le regole di cui si era detto che non si potevano assolutamente rompere, se questo esperimento fallisse o fosse troppo soft, allora a quel punto questi partiti che bramano il potere, che sono antagonisti, potrebbero davvero prendere il sopravvento. Perché? Perché la loro agenda è stata legittimata, cioè ora noi sentiremo nei prossimi mesi molti esponenti di questi partiti dire, a partire da Salvini, da Meloni, ma appunto poi nel resto d'Europa, dire: guardate, alla fine abbiamo ragione noi, state facendo tutto quello che noi chiediamo di fare da 10, 5, 2 anni.
E però, però appaiono anche, diciamo così, Lorenzo, sai cosa?
Queste idee.
Sì, sai Lorenzo qual è il punto, che il tuo discorso è assolutamente corretto. Ciò che però diciamo apre un grande dilemma è il fatto che loro non sono riusciti a tradurre in politica attiva, cioè quando sono stati al governo hanno fallito. Questo è...
Sì, bisogna dire che questo è successo in Italia, cioè noi nella prospettiva italiana siamo più influenzati, diciamo, nel dare questo giudizio implacabile e forse più definitivo rispetto agli altri, perché poi tolta l'Italia, tolta
non c'è esperimento altrove.
Nuova di, diciamo, la nuova esperienza di Podemos, forse in Spagna, tutto il resto non ha avuto, diciamo, la possibilità ancora di governare.
Anche perché Johnson è un'altra cosa.
Protagonista. L'anglosfera, diciamo, fa tutta parte a sé, poi magari ne parleremo, però sì. Ecco, questa mi sembra un po' la situazione.
Senti, Gian Claudio, ma chi sta vincendo? Perché comunque questa è anche una grandissima partita geopolitica, non possiamo certo dire che siano uniti, anzi c'è già una prima vittima, mi pare, non so se siete entrambi d'accordo, e la vittima che vedo si chiama Europa. Che ne pensi, Gian Claudio, è così?
Ma sì, assolutamente sì. Questa mattina un report di Rabobank sanciva come vincitore parziale, temporaneo di questa guerra del virus, la Cina, perdente assoluta al momento l'Italia, e da definire gli Stati Uniti. Quindi diciamo che quello che sta avvenendo a causa della diffusione del virus a livello geopolitico sembra stia riequilibrando un po' la situazione, che a fine dello scorso anno, dopo la fine della fase 1 della guerra dei container, aveva visto gli americani sostanzialmente affermarsi sulla Cina, che ne era uscita abbastanza con le ossa rotte.
Sì.
Questa gestione del virus, effettivamente, io la chiamo un po' la diplomazia della mascherina, e sta effettivamente sortendo degli effetti in Italia, tant'è vero che mi risulta che negli ambienti del governo ci sia anche irritazione per la figura, diciamo, che è un po' non eccezionale, che l'Europa sta facendo, a differenza della Cina, nella gestione e nell'aiuto all'Italia appunto, sì. legato appunto al virus. Quindi è sicuramente una dinamica molto interessante, che al momento sta vedendo però vincitrice la Cina. Questo,
ma anche sui mercati?
Sì, allora, sui mercati è interessante, perché in realtà il mercato azionario cinese stia tenendo maggiormente botta rispetto a quello americano. Gli asset tipici, diciamo così, cinesi, come ad esempio il minerale di ferro, che è una delle materie prime che la Cina importa in quantità molto consistenti dall'Australia per alimentare tutto lo sviluppo infrastrutturale, è una delle poche materie prime a non aver ancora assistito a nessun tipo di vendite forti, che invece hanno investito quasi tutte le altre materie prime. Quindi c'è una situazione effettivamente di anche un po' di stupore tra gli operatori, i quali stanno effettivamente assistendo a una sorta di forza di asset cinesi rispetto agli altri.
E può essere solo il fatto che loro sono usciti prima, poi bisogna vedere usciti, sai, con i dati cinesi, dal contagio, o c'è anche altro?
No, allora sull'uscire dal contagio direi di no, perché da alcuni giorni stanno effettivamente emergendo enormi problematiche che ancora attanagliano il paese sul discorso del contenimento del virus. Si registrano nuovi lockdown,
sì.
e i miei contatti mi dicono che la situazione rimane molto molto tesa. Quello che però la rende differente in questo momento la Cina rispetto agli altri paesi è il fatto che lo stimolo fiscale annunciato finora ammonta al 2% del PIL. Quindi parliamo comunque di cifre molto, molto consistenti, che stanno perlomeno stabilizzando la situazione e non stanno creando, diciamo, delle potenziali sacche di disoccupazione che ovviamente destabilizzerebbero il paese. Questo è un po' il discorso, mentre invece da noi ovviamente ancora è tutto sulla carta. Si ha parlato in settimana di uno stimolo da 500 e rotti miliardi da parte della Germania, di 45 miliardi dalla Francia. Da noi appunto è uno stimolo, io appunto ho letto l'ultimo decreto, insomma è abbastanza ridicolo in termini di stimolo, non ha secondo me una bassissima capacità espansiva. Quindi negli Stati Uniti invece sarà interessante vedere come loro si comporteranno. Ieri Trump ha anticipato un potenziale stimolo da 1,2 mila miliardi di dollari, accompagnato da un quantitative easing da 700 miliardi di dollari. Quindi l'artiglieria americana si sta in qualche maniera
schierando,
e quindi noi come al solito siamo un po' schiacciati nel mezzo.
Sì. Lorenzo, allora abbiamo un soggetto in grande difficoltà, mettiamola così, che è l'Europa, un soggetto che mi pare in fase di takeover, cioè di scalata sull'Europa, quantomeno, o sull'Italia se volete ridurla un po', cioè la Cina. Insomma, è una sorta di teatro, di sceneggiatura inedita. Non era previsto che col virus succedesse questo, però noi vediamo che sta succedendo. Concordi, no?
Sì, è una combo micidiale, soprattutto per un paese come l'Italia, che è costretto a subire pesantemente il virus per il momento più degli altri, e l'azione diplomatica cinese, che è stata quasi inaspettata. Cioè, c'è stato un rilancio da parte della Cina, rapidissimo, con mezzi peraltro piuttosto efficaci, perché qui la propaganda cinese va da palesi riferimenti all'interno dell'apparato politico istituzionale italiano alla propaganda più becera, se così possiamo dire, no? Più empatica, sì, nei confronti della popolazione, e questo probabilmente nessuno se lo aspettava in queste proporzioni, con questa rapidità, per un paese che fino a un mese e mezzo fa sembrava
sull'orlo del precipizio,
in una crisi, esatto, sì, senza fine, e invece c'è il rilancio del progetto della Via della Seta, delle infrastrutture, della presa tecnologica cinese rispetto al 5G, soprattutto in un paese come l'Italia, dove sono state fatte le regole per tutelare la sicurezza nazionale, non per escludere quegli attori, no, tanto che ci sono interviste di ministri attuali dell'attuale governo che dicono siano benvenute le aziende cinesi che si occupano di quel tipo di infrastruttura tecnologica. Quindi noi ci troviamo di fatto in una situazione molto complessa come Italia, perché da un lato c'è l'evanescenza europea, che però è evanescente quando si tratta di risolvere problemi concreti, reali, è un po' meno evanescente quando poi si tratta di capire come finirà la partita economico-finanziaria, perché comunque l'Italia dovrà passare da una qualche tipo di contrattazione con gli altri partner europei, addirittura si inizia a parlare di interventi di fondo salva stati, in cui c'è sempre per forza una condizionalità sulle riforme, cioè ti vengono dati dei soldi ma ti viene anche detto come spenderli, come, sì, utilizzarli, quali politiche fare, quindi c'è tutto quel problema della sovranità.
È un commissariamento. Che
abbiamo parlato, esatto, una sorta di commissariamento perenne che peraltro in Italia va avanti da 10 anni, sì, e che potrebbe essere ancora più rafforzato. E dall'altro c'è la colonizzazione cinese, cioè l'impressionante influenza del potere cinese sulle istituzioni italiane,
sì, inedito,
che sembrano enormemente porose rispetto all'azione cinese a partire dai suoi vertici, con l'assoluta trascuratezza, almeno in maniera epidermica, in maniera superficiale, con i partner tradizionali, sì, del nostro paese.
Ecco, ma la domanda è
d'America.
La domanda è automatica qui, Lorenzo: cosa stanno facendo gli americani? Perché hanno i loro problemi interni, sia chiaro, però
gli americani credo che stiano da un lato risolvendo le loro questioni interne e preoccupandosi delle aree, dei teatri che sono più percepiti come strategici e vitali per loro, in particolare nel Pacifico, in particolare in Asia. Dall'altro io credo che gli Stati Uniti pensino che, avendo comunque dal punto di vista militare, dal punto di vista culturale, il controllo della situazione rispetto a un paese come l'Italia, che fa parte della sfera di influenza imperiale americana, possano in un certo qual modo anche chiudere un occhio, rilassarsi, non intervenire direttamente rispetto a queste azioni della Cina, sostenendo che benissimo, noi comunque abbiamo un controllo di tipo militare sull'Italia, abbiamo una tradizione molto lunga di rapporto con quel paese, anche qualora ci fossero degli interventi dal punto di vista economico, finanziario, tecnologico da parte della Cina, tutto sommato possiamo aspettare e vedere che cosa succede. Può essere anche che l'Italia sia utilizzata come un paese test, cioè per testare la convivenza tra questi, sì, due apparati, queste due grandi potenze, e per capire se in alcuni territori di confine, quale l'Italia per sua posizione nel Mediterraneo è, questa convivenza ci possa essere. Ovviamente nulla esclude che questa convivenza barra competizione tra questi due stati sul nostro territorio possa andare forse a vantaggio delle due potenze, ma probabilmente a nostro svantaggio,
sì,
che subiamo
a detrimento nostro,
perché rischiamo di essere un paese scoordinato dal punto, sì, di vista interno delle istituzioni, cioè con una parte degli apparati che guarda da un lato e un'altra parte invece pesantemente condizionata dalla potenza asiatica.
È così. Gian Claudio, ma l'America che abbiamo appena citato, e di cui tu hai appunto fatto accenno per quanto riguarda lo stanziamento delle risorse, ce la fa? Perché Wall Street sta veramente preoccupando, la volatilità del mercato soprattutto preoccupa, cioè mi sembra che i traders, categoria che tu conosci molto bene, insomma stiano guidando affari spenti.
Sì, oggettivamente l'America in questo momento si trova in una condizione di mercato americano, gli operatori americani si trovano davanti al un dilemma che riguarda un po' la fiducia nei confronti della banca centrale, che viene accusata di aver sparato le proprie cartucce di politica monetaria troppo velocemente e soprattutto quando non era ancora necessario. Per cui si ritrova adesso, dove invece è necessario intervenire anche in maniera molto incisiva, si ritrova adesso a rincorrere i mercati cercando ogni giorno quasi di estrapolare delle strategie shock che possono in qualche maniera sorprendere gli operatori. Quindi è una rincorsa a soddisfare il mercato, e il mercato però in una sorta di circolo vizioso, anziché esserne appagato,
dice no.
Ancora, sì. Si preoccupa ancora di più,
sì.
Perché la domanda che tutti si fanno è: cos'è che la Fed sa che noi non sappiamo? Questo adesso al momento è un po' l'aria che tira. Ieri, due giorni fa, la Fed ha fatto un intervento molto importante sui corporate bond.
Sì.
È stata una prima azione di sofisticata di helicopter money, fondamentalmente, perché interviene direttamente anche in sostanza nel capitale anche delle imprese, e quindi denota una situazione di crescente preoccupazione. Poi le ultime due manovre sui tassi sono state condotte nel corso di meeting di emergenza. Quindi questa è un'altra cosa che ha spaventato il mercato, ma la Fed è molto preoccupata appunto da questo shortage di liquidità, che è strutturale, che è enorme, che in realtà dura da quasi un anno fondamentalmente.
Sì, perché erano già intervenuti varie volte nell'ultimo periodo.
Sì, ti ricordi che a settembre ci furono tutte quelle iniezioni di liquidità, esatto, che tutti dicevano, ma come mai qui si fanno queste?
Devo dire che eravamo insospettiti, come dire, in anticipo su questa cosa, se ben ricordo.
Sì. Mi ricordo bene che ne parlammo, eravamo appunto, rimanemmo un po' così sorpresi, e la Fed fu molto, come dire, molto solerte nel dirci: no, non vi preoccupate, sono solamente delle manovre di gestione monetaria. In realtà radivano una crescente preoccupazione sul discorso appunto della liquidità in dollari, di cui appunto i cinesi sono grandi, sono molto avidi in questo momento. Tant'è vero che l'altra grande questione, anche geopolitica, perché questa a questo punto è una questione finanziaria che attraversa anche la parte geopolitica, è nel dire: ma la Fed li sta concedendo anche alla Cina gli swap di liquidità oppure no? Non si capisce se. E quindi questa
le
è
banche europee grande. Lo hanno fatto oggi proprio.
Sì. Le banche europee stanno giocando, diciamo, stanno beneficiando della liquidità che in questo momento la Fed sta dando, ma è l'Asia al momento, diciamo così, un po' la regione che preoccupa maggiormente, perché è la regione più indebitata.
Sì.
In dollari, e soprattutto adesso con le valute asiatiche che si stanno fortemente deprezzando, soprattutto nell'ultima settimana, questo problema si sta acuendo fondamentalmente.
Cioè, diciamo che le economie circostanti alla Cina, quelle, diciamo, dell'area del Pacifico, sono più in pericolo della Cina.
Assolutamente.
È un paradosso, ma è così.
Sì.
È così in questo momento. Quindi a vedere alla voce Giappone, per dare subito un riferimento, no?
Sì, assolutamente sì. Io personalmente diciamo così, credo che alla fine gli Stati Uniti, che sono i grandi conoscitori dei mercati finanziari, riusciranno a trovare la quadra e riusciranno a stabilizzarlo. So che i grandi gestori da oggi stanno progressivamente comprando, stanno tornando con grande cautela, con volumi molto più bassi rispetto a una situazione tra virgolette normalità, ma c'è una crescente, latente, così ritorno un po' alla fiducia, perché oggettivamente si ragiona.
Non può andare avanti così all'infinito.
Esatto. E poi non dimentichiamoci che Trump, in un gesto molto teatrale, lo scorso weekend firmò a un giornalista di Fox News il grafico dell'S&P 500, come per dire: non vi preoccupate, che ci penso io, e da qui fino al periodo delle elezioni Wall Street si stabilizzerà. Ha fatto questa promessa al giornalista di Fox, appunto con in un modo molto teatrale, ma certamente lui si gioca l'elezione
lui si gioca la presidenza, non ci sono dubbi. Certo. Senti, Lorenzo, ma c'è poi tutta una parte, perché io adesso ho detto, ma non è che dura all'infinito questa situazione. Quando io dico non dura all'infinito, intendo anche la strategia di contenimento del virus, perché qua adesso bisogna essere realisti. Una settimana, va bene, due settimane, va bene, tre settimane, comincia a essere un problema di sopravvivenza dell'intero sistema economico. Insomma, tu provi a contenere l'epidemia, vediamo se ci riusciranno, ma nel frattempo stai uccidendo l'economia. E i negozi che chiudono non riaprono, non è vero quello che si dice. Buona parte dello small business potrebbe non ritornare più.
Certo, noi rischiamo un'ulteriore falcidia delle partite IVA dopo quella che c'è stata negli ultimi 10 anni.
Certo, autonomi.
Cioè noi abbiamo settore autonomi, turismo, commercio, cioè chi produce in generale per il mercato interno in una situazione come questa rischia l'estinzione, per cui bisogna fare.
E non è l'estinzione di una partita IVA, attenzione, no. È l'estinzione di una persona alla quale sono legate altre persone.
Forse
cioè
di una famiglia. Esatto, famiglie, quindi potenzialmente in una situazione in cui ricordiamo disoccupazione era già ancora al 10%, noi rischiamo centinaia di migliaia di persone che vanno nella schiera di disoccupati, rischiamo decine di migliaia di fallimenti in questa situazione se si protrarranno queste misure di sicurezza di cui oggi si parla.
Quindi sì, oggi si dice che prorogano, cioè, forse uno ha bisogno anche di
quelle
qualche
stime
certezza.
Di cui si parlava, -3-4% del PIL sull'anno, potrebbero essere probabilmente anche superiori rispetto a questa cifra. Quindi una situazione.
Beh, io ho visto un -5,7, -6.
Sì, possiamo arrivare, credo, adesso io non sono un esperto, potremmo arrivare appunto anche a quelle cifre lì, o comunque appunto avere un rallentamento ancora più consistente di quello che immaginiamo. Non solo, c'è anche...
Guarda, Goldman Sachs ha proiettato -5% per gli Stati Uniti. Quindi,
ecco. Sì, punto, quindi saremo in quell'ordine di grandezza, se non forse peggio, se si mette male. Premesso che poi probabilmente ci sarà appunto un effetto a catena, nel senso se gli Stati Uniti fanno -5, tutto si rallenta, quindi con il rischio che appunto noi perdiamo di vitalità economica per sopravvivere dal punto di vista sanitario portiamo il paese a un'estremizzazione di quello che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni, cioè chi si salverà da questa crisi sempre che lo Stato non faccia
i ricchi,
i dipendenti pubblici
e i ricchi,
i pensionati, quindi tutelati, e i ricchi intesi in senso soprattutto a livello industriale di aziende esportatrici, cioè noi continueremo ad avere uno schiacciamento verso un'oligarchia di esportatori, credo, ma su questo Gian Claudio ne sa più di me, con il rischio però di avere un collasso ulteriore della classe media e di tutti i piccoli e i piccolissimi. E questo dal punto di vista politico è un problema enorme, e credo che lo sia anche dal punto di vista finanziario, perché poi alla fine i nostri
penso che lo sia anche dal punto di vista sociale.
Dipendono dall'economia reale. Sì, chiaro. Sì, quindi noi rischiamo una bomba da questo punto di vista sociale.
Io vorrei commentare con voi questo. Io penso che il virus sia democratico. Il virus colpisce tutti, non guarda in faccia nessuno, ma la crisi economica è estremamente ingiusta. Colpisce sempre i più deboli, lo sappiamo. A me pare che questo aspetto sia ampiamente sottovalutato. E cioè il fatto che noi potremmo ritrovarci ancora, e io mi auguro di no, tra molti mesi ancora con il contagio e l'epidemia, e io spero di no, sia chiaro, e con il sistema economico che va a carte 48, che significa aggiungere un'altra epidemia all'epidemia. Cioè mi pare che sia stato sottovalutato questo aspetto. Quando un governo stanzia 600 euro di rimborso, chiamiamolo così, per le partite IVA legate alla crisi del coronavirus, significa che non ha capito nulla di quello che sta realmente accadendo. o mi sbaglio io, o sono apocalittico. Gian Claudio.
No, è così, la situazione è drammatica. Allora, le aziende sostanzialmente esportatrici con cui lavoro io al momento sono fortemente preoccupate, però non hanno ancora rivisto, diciamo, piani strutturali di investimento, sono in una fase di wait and see, però è chiaro che la paura è tanta, però c'è al momento nelle aziende c'è un po' questa speranza / preghiera che nell'arco di quest'estate noi assisteremo al picco di diffusione del virus, che dal terzo trimestre ci sarà una stabilizzazione. Questo al momento, diciamo, è lo scenario principale sposato dalle aziende. Quindi al momento il clima è dire teniamo botta fino a giugno-luglio e poi la situazione dovrebbe migliorare. Però sono aziende generalmente che hanno già superato la crisi del 2011. Sono aziende che, insomma, l'epoca delle fusioni, delle acquisizioni, comunque l'hanno superata. Quindi sono aziende molto solide e abbastanza anche patrimonializzate, quindi hanno una liquidità ancora abbastanza solida, non tutte, però generalmente.
Ma quelle non sono il tessuto industriale italiano, lo sai meglio di me.
No, sono delle monadi, perché sono aziende che si possono trovare a Treviso, a Bologna, a Bergamo, a Brescia, ma non sono poi in realtà così connesse con
cioè il tessuto economico italiano è fatto di aziende medio piccole. Piccolissime,
esatto.
Anche. E quelli sono là che...
Quello è un problema serio, perché esatto, sono comunque aziende esposte con il settore bancario, e sono aziende che comunque vivono veramente per il rotto della cuffia ogni mese, comunque hanno bisogno di continue entrate, e quindi il problema per le piccole e medie imprese è veramente di una gravità assoluta, proprio perché non sono poco protette, hanno un buffer di liquidità molto molto esiguo, questo è un po' il punto, e quindi il governo io credo che faccia veramente prima inizia a ragionare su questi scenari, e meglio è, perché veramente rischiamo una situazione di forte destabilizzazione sociale, non tanto adesso, perché c'è ancora generalmente
appena
ancora gente che pensa. Esatto.
Fanno ancora i concertini ancora... nei balconi, capito?
Sì, c'è lo stordimento ancora, c'è lo stordimento, si pensa che dal 3 aprile si tornerà tutti i bambini, torneranno a scuola, io credo per esempio che non si tornerà più a scuola probabilmente.
Penso anch'io, cioè, che andrà così.
C'è tutta una serie di cose, perché quando ci sarà poi il risveglio, lì forse inizieranno ad esserci dei problemi.
Ecco, questa cosa, Lorenzo, questa cosa che fanno i concertini nei balconi, no? È una sorta di segnale, cioè come se stessimo vivendo in una fase di sonnambulismo in cui non si è ben realizzato che tutto questo non è un gioco, cioè ha delle conseguenze che non sono una settimana a casa, ma che potrebbero essere anni, anni e anni di crisi senza un balzo di ripresa dal punto di vista dell'economia. Quali rischi sociali tu vedi all'orizzonte, Castellani?
Ah, guarda, io mi appello a un maestro come Thomas Hobbes per fare, diciamo, un'analisi di questa situazione, nel senso che la politica si basa sulla paura essenzialmente, no? E qual è la paura predominante? Cioè, in base a qual è la paura predominante prevale una determinata situazione. In questo momento la paura predominante, anche ovviamente pompata dal sistema mediatico, dalle notizie degli ospedali, dalla drammaticità della situazione, è quella per la vita. Cioè la paura predominante è quella della malattia, essenzialmente, della perdita dei propri cari. Per cui tutto questo viene in un certo senso tollerato, anche appunto le restrizioni alla libertà, alla libertà economica e via dicendo, perché la paura predominante è quella lì. Tra poco è molto probabile che ci sarà uno shift, un cambio della paura predominante. Passata e leggermente declinata l'emergenza sanitaria, la paura predominante diventerà quella economica, cioè quella del vivere, del sopravvivere alla malattia, pane, ma di poter vivere dal punto di vista pratico e dal punto di vista economico. Per cui io non mi sorprendo che ci sia questa fase di inconsapevolezza, di letargia dovuta a questa situazione, perché in questo momento è abbastanza evidente che per la grandissima maggioranza della popolazione bisogna fare quello che è necessario per allontanare la morte, che è l'elemento basico dell'esistenza dello Stato, appunto, per Hobbes. Sì. Però noi non viviamo nel 1600 in cui appunto la morte era una costante nella nostra vita. Viviamo in sistemi complessi, economicamente molto raffinati, sofisticati, come appunto dicevamo, e forse tra qualche giorno ci renderemo conto che alla paura della morte si aggiunge la paura della sopravvivenza economica. E lì potremmo vedere anche i primi effetti politici di tutto questo, cioè se ad esempio Giuseppe Conte, che in questo momento gode di una grande fiducia in crescita da parte della popolazione, tra due settimane, tre settimane sarà nelle stesse condizioni se il lockdown verrà prolungato. Perché? Perché a quel punto morderà la crisi economica e forse le preoccupazioni diventeranno altre.
E tutto finiranno anche i concertini
in Italia, probabilmente. Tutto questo è assorbito in Italia anche dal fatto che noi siamo una società che tollera meglio di altri questa situazione, perché siamo una società demograficamente avanzata,
siamo
quindi
vecchi,
anziana. Siamo un paese in cui c'è un senso della famiglia ancora estremamente forte e quindi è più sopportabile per un paese che ha questo tipo di configurazione una situazione del genere. Pensate agli Stati Uniti, tre settimane così, in un luogo in cui le famiglie sono disperse, in cui c'è molta meno solidarietà familistica, molta meno rete di protezione sociale, familiare,
tanta violenza,
tanta violenza. Quindi noi reggiamo meglio questo tipo di situazioni. Il problema è che dal punto di vista economico potremmo pagarla di più per come siamo strutturati come società, come economia. Quindi è veramente una situazione pericolosa sul precipizio.
Sì, molto pericolosa. Gian Claudio, quanto pericolosa?
Allora, quanto pericolosa dipende, mi verrebbe da dire, dipende da quanto ci vorranno bene le istituzioni comunitarie, che al momento sono le uniche che possono fornirci uno scudo a fronte di pressioni finanziarie che, come abbiamo visto, possono anche essere e possono tornare ad essere importanti. Negli ultimi giorni l'incubo di ripiombare in una crisi simile per certi versi a quella del 2011 si è rifatto vivo.
Io penso che sia già peggiore.
Sì, probabilmente è anche peggiore perché...
Perché non è un problema finanziario, Gian Claudio, è un problema di economia reale. Cioè se chiudi bottega, hai voglia tu di fare il quantitative easing, eccetera. Qua stanno chiudendo bottega. C'è un problema di domanda e di offerta. Cioè non ci sono i consumatori, sono improvvisamente spariti dalle strade.
Questa è oggettivamente la fotografia puntuale di quello che sta avvenendo, però mi sembra che in Europa non ci sia ancora questa piena...
No. Cioè io sono in questo momento a Laggi, quartiere Ostiense, è aperto solo un fornaio, parliamo di un quartiere enorme di Roma, capitale d'Italia.
Sì.
Cioè, la realtà è questa, non altro. E io non vedo consapevolezza di quanto sta accadendo.
Sì.
È per quello che ti chiedo quanto è pericoloso.
Mario, scusate se posso.
Devi.
Questo governo nasce su un consenso di gruppi sociali che sono tutti, tranne quelli che sono in pericolo in questo momento. Per
allora,
questo
è il punto.
È un governo che viene votato da tutte le categorie che di fatto sono avverse a partite IVA, piccoli produttori, chi produce per il mercato interno. È un governo che regge su un patto tra rappresentanze burocratiche, del pubblico impiego, dei disoccupati.
Lo stipendio corre per loro, ma non è così.
E quindi ha meno attenzione rispetto a quelle categorie. Questo è normale, premesso che, diciamo, questo noi non facciamo sconti a nessuno, premesso che le opposizioni che governano alcune regioni d'Italia molto ricche, quelle del nord, per prime si sono lanciate nel chiudiamo tutto e continuano a dire è necessario rapportare le misure. Io capisco che appunto la paura prevalente sia quella, che la preoccupazione della politica sia sempre quella di assecondare e fronteggiare queste paure dominanti, però diciamo, credo che il governo centrale ha le sue maggiori colpe, ma anche il resto, anche l'opposizione non è esente da questa dinamica, per cui l'emozione prevalente è quella e quindi tutto il resto dal punto di vista di principio e di razionalità economica può andarsi a far benedire.
Gianclaudio, ti do due notizie in diretta, guarda, ne abbiamo battute adesso. Wall Street estende le perdite, sospesi gli scambi per 15 minuti e poi... Allora tenetevi forte, General Motors, FCA e Ford sospendono la produzione negli Stati Uniti.
Trump ha attivato il Defense Production Act al momento, leggo.
Ecco. E quindi?
La lista che segue è quella di ieri, in cui erano i colossi dell'auto tedesca a formalizzare l'arresto della produzione. Ma in realtà le aziende, per come lo vedo io, subiscono anche un po' uno stigma di trovarsi magari un dipendente contagiato dal virus, e quindi ci sono alcune aziende che strumentalizzano il virus come slogan o come azione di marketing sociale sostanzialmente. Sì. Perché alla fine io anche in Italia parlo con molti imprenditori e la lamentela principale è quella di dire questo governo non ha dato delle linee guida chiare su chi deve chiudere e chi non deve chiudere, e in particolare poi nel settore strategico dell'acciaio noi ci troviamo in una situazione dove al momento Ilva sta lavorando a metà della capacità produttiva. Poi c'è Arvedi a Cremona che sta producendo, ABS a Udine, basta praticamente. E Marcegaglia, però Marcegaglia tecnicamente non è un'acciaieria, è una cosa un po' particolare. Queste sono al momento, diciamo così, le grandi realtà industriali le quali stanno continuando anche in maniera un po' stoica a produrre. Perché? Perché ti dicono sì, noi possiamo anche smettere, ma all'estero continuano a produrre. Cioè perdiamo anche quote di mercato, oltre tra l'altro. Quindi c'è una situazione di grande confusione, mentre invece ci sono altri player di mercato che vogliono fare un po' i belli, dicendo noi vogliamo chiudere perché tuteliamo i nostri operai. In realtà le ragioni sono che comunque avrebbero dovuto chiudere.
Sì. Scusa Lorenzo, no, sì. Altra notizia, Trump. La Cina poteva avvertire molto prima, dice Trump. Ha ragione.
Adesso inizia la guerra geopolitica, ovviamente. È ovvio che allo stato d'emergenza economico, sanitario, poi consegue per forza una risposta di aggressività geopolitica. Questo, diciamo, ce lo dovremmo aspettare. Io penso che la seconda guerra fredda che noi stiamo vivendo tra Cina e Stati Uniti, che era appena l'inizio, qui rischia di subire un'ulteriore accelerazione. Questo perché chiaramente c'è la necessità di serrare i ranghi dal punto di vista economico e politico, ma anche perché appunto c'è la necessità di individuare un colpevole di un eventuale rallentamento economico. Trump tra sei mesi ha le elezioni presidenziali, non lo dobbiamo dimenticare.
Infatti lo chiama il virus cinese.
Lui dovrà trovare un capro espiatorio per questo, per giustificare la militarizzazione tra virgolette della società e dell'economia americana che imporrà nei prossimi nei prossimi mesi. Quindi lui è in piena operazione Roosevelt dal punto di vista storico, passi per il paragone.
No, no, ma è chiaro che il riferimento è quello.
Stato d'emergenza, domino lo stato d'emergenza con dei provvedimenti molto incisivi, molto duri, e do la colpa a una determinata situazione a cause di tipo interno ma anche esterno. E questa mi sembra un po' la sua situazione,
certo.
E quindi penso che salirà di colpi questo confronto.
Sì. Scusa Gian Claudio, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori cosa scatta Wall Street quando l'ondata di vendite diventa molto grande, no? Si sospende tutto, come funziona?
Vengono sospese le contrattazioni, quindi il bid offer che diciamo così in tempo reale è in vigore, viene completamente bloccato, quindi non vengono accettati né ordini di vendita né ordini di acquisto sostanzialmente, finché poi l'autorità di regolamentazione non decreta lo sblocco sostanzialmente. Quindi è una situazione che tra l'altro
evento rarissimo.
Beh, io nella giornata di ieri si è verificata, forse io non l'avevo mai vista in vita mia, è una situazione per cui in nottata Wall Street era stata sospesa per eccesso di rialzo per poi essere risospesa per eccesso di ribasso.
Una cosa pazzesca.
Ore. Quindi siamo in una, veramente sembra di stare dentro un film per certi
sì,
versi.
Sì, 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 è incredibile.
Il problema è che quelli che stanno subendo le conseguenze sono tutti sia quegli strumenti ma anche quei player finanziari che solitamente utilizzano molta leverage per operare. Quindi questo è un incubo per gli hedge fund, questa situazione di mercato, perché con questi swing così forti e con questo shortage di liquidità così strutturale, noi temiamo che assisteremo ben presto a dei collassi di fondi anche molto blasonati, perché effettivamente è una situazione piuttosto pesante.
Ma questo paese, Lorenzo, vi dico anche che oggi ci sono stati nella sola Lombardia 319 morti in 24 ore, ma la formula di questa maggioranza è quella giusta per gestire un'emergenza del genere? O non bisognerebbe andare verso un governo di unità nazionale, Lorenzo Castellani?
Io ho sempre creduto che questa ipotesi, diciamo, di unità nazionale fosse infattibile, e per molti versi lo ritengo tuttora, anche se inizio a convincermi che l'emergenza potrebbe essere così grave, però servono ancora forse alcuni giorni per capirlo, che un tipo di soluzione di quel genere potrebbe non essere così malvagia per il paese e così dannosa. È molto difficile da realizzare perché faticano ad andare d'accordo gli attuali componenti della maggioranza. Fare un governo con tutti dentro implicherebbe ovviamente la necessità di un'unità che a oggi sembra impossibile da trovare, però considerando che l'emergenza coinvolge già livelli di governo di colori diversi, non sarebbe un'opzione del tutto irrazionale. È molto difficile da percorrere e soprattutto è un tipo di opzione che può essere percorsa solo su un impulso molto forte dall'alto e quindi dal Quirinale. Al momento il Quirinale tace e, come dicevamo prima, la consapevolezza e la gravità della situazione economica non è ancora tutto palese, anche perché c'è il rischio, e concludo il ragionamento, che nel momento in cui si va avanti con questo governo e ci si renda conto della gravità della situazione economica, e magari ci si renda ancora di più conto, come si diceva prima, che forse gli stimoli e i vincoli allentati da parte dell'Unione Europea non bastano per raddrizzare la barra e riportare il paese sopra lo zero del PIL il prossimo anno, a quel punto una maggioranza che già si mostrava molto fragile, quanto ci mette ad implodere di fronte a una situazione del genere?
Ma
e lì si riaprono tutti gli scenari. Si riaprono tutti gli scenari. Quindi, insomma, anche dal punto di vista politico, ora è tutto sotto una cappa di patriottismo e di unità nazionale. Per certi versi è anche giusto che sia così di fronte all'emergenza. Sì. Però quanto può reggere questa situazione? Cioè, va di pari passo alle chiusure dei negozi. Come a un certo punto esploderà la questione economica delle aziende, delle partite IVA, del commercio, esploderà anche la questione politica. Il sommovimento sarà corale di questi due elementi e lì si riapriranno anche tutti i giochi e i discorsi politici.
Allora, io vi dico che oggi è il giorno più buio della crisi del coronavirus dal punto di vista sanitario, perché purtroppo i morti sono 475 in tutto. È un bilancio molto pesante, ma in realtà, come vedete, le sfumature che sono presenti in questa storia che stiamo cercando di raccontare ci presenteranno poi un altro scenario che è in corso e in fase di sviluppo. Abbiamo il coronavirus e poi abbiamo il virus della crisi economica che sta galoppando anch'esso. Vedremo che cosa accadrà. Stiamo vivendo tempi interessanti, forse troppo, dico sempre io. Saluto Gian Claudio Torlizzi e Lorenzo Castellani per il loro prezioso contributo, per l'analisi che ci hanno dato. E insomma, chiudiamo con un filo di speranza. Gian Claudio, ce la faremo?
Sì, ce la faremo, perché poi comunque credo che cinicamente saranno i mercati a dare la sveglia a governi che sono al momento ancora un po' timidi nell'azione di contrasto di questa fase di recessione. Quindi un bello spavento, secondo me, inizio, già l'hanno dato. È secondo me interessante vedere quello che è successo oggi sui nostri BTP, che finalmente hanno, dopo una forte discesa che ha spinto il tasso di interesse sul nostro decennale oltre il 3%, hanno registrato dei forti acquisti, probabilmente per la mano di Francoforte, che si è destata un po' dal torpore e dopo la gaffe della Lagarde la settimana scorsa, e quindi diciamo così che se non l'hanno capito ancora lo capiranno ben presto, certo, perché i mercati sono abbastanza impazienti.
Molto bene. Lorenzo, tu sei ottimista?
No, io penso che ci si deve rendere conto che una risposta dello Stato efficiente e importante è necessaria e va pretesa, soprattutto dal punto di vista sanitario, ma non dobbiamo dimenticare anche che la solidarietà dei privati, il dono che abbiamo visto in questi giorni, sia dei professionisti, cioè dei medici, sia del mondo imprenditoriale, decine di milioni rovesciati agli imprenditori italiani per fronteggiare questa situazione, sono fondamentali per il paese. Cioè un paese sopravvive nel momento in cui la sua vitalità economica, la sua forza imprenditoriale e le sue filiere sono attive e aiutano anche nel fronteggiare i momenti di emergenza. Le economie più forti risponderanno meglio, verosimilmente, alla situazione che noi stiamo fronteggiando, perché obiettivamente è una situazione molto pesante. Però la paura, diciamo, della morte, di non farcela, di non sopravvivere, non può essere il veicolo per uccidere la vitalità economica, perché se noi entriamo all'interno di un circolo vizioso buio da cui non riusciamo più a uscire. Quindi io, diciamo, anche per affezione familiare da figlio di imprenditori, credo che quella sia la luce da seguire, cioè la capacità del sistema privato di produrre ricchezza e senza coercizioni, senza tasse, senza imposte, donarla nel momento del bisogno, non solo lavoro ma anche appunto opere di solidarietà come quelle abbiamo visto.
Bene, io vi leggo adesso e poi chiudiamo una nota dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che sulle curve epidemiche, che mostra come sostanzialmente la curva epidemica a livello nazionale sia in crescita e come ancora una volta siano alcune regioni del nord Italia quelle più coinvolte nella circolazione locale e nel numero di ricoverati. In altre aree del paese c'è una crescita non così veloce, ma non deve illuderci. Ma per ora l'isolamento, non lo so, vediamo. Non sospendiamo il giudizio, facciamo, diciamo così, probabilmente dobbiamo ancora attendere. Cari amici, sono giornate pesanti. Io vi ringrazio, penso che ce la faremo, alla fine ce la faremo, non, anche perché non possiamo far altro che andare avanti, e come dicevano i protagonisti della missione di Apollo 13, failure is not an option, non abbiamo la possibilità di fallire, possiamo solo vincere. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie,
ciao.
A tutti. Ciao.
Ciao. Ciao, grazie a Lorenzo Castellani e a Gianclaudio Torlizzi. Radio List finisce qui. Ciao.
You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel.